Bene, abbiamo al telefono Paolo Roversi. Buonasera Paolo.
Buonasera a tutti.
So che ti trovi a Napoli per la presentazione del tuo nuovo romanzo, L'uomo della pianura. Che stai
esatto,
facendo?
Adesso sto passando anche uno zampognaro, ti dirò, quindi veramente dopo Hurricane abbiamo le zampogne da Napoli.
Bene, quindi probabilmente un tema del tuo prossimo romanzo.
Chi lo sa, perché effettivamente gli spunti ne vedo parecchi qui intorno.
Sì, è una città abbastanza stimolante. Forse lasci la tua cara Milano e ambienti qualcosa da quelle parti.
Può darsi, anche se io penso, e così ho fatto un po' in tutti i miei romanzi, che il luogo che racconti in un libro lo devi conoscere in maniera approfondita, perché la gente quando lo legge, si vuole creare empatia col lettore, devi fare in modo di non sbagliare nulla. Per esempio, tu, i miei romanzi, le parti ambientate a Milano, tutti i locali sono esistenti, quindi se tu leggi il mio romanzo e vai a Milano e io ho citato un bar o un locale, lo ritrovi anche nella realtà.
Quindi anche una piccola guida cittadina, insomma.
Sì, una guida al bere bene, direi, perché effettivamente nei miei romanzi si mangia e si beve, quindi in alcuni posti devo dire vale la pena andarci.
Bene, proveremo a seguirle allora, a seguire le indicazioni. Allora, tu hai pubblicato di recente appunto L'uomo della pianura, sempre con Murcia, di cui i protagonisti, diciamo, che possiamo dire che sono due, Radeschi, che è un tuo personaggio ormai conosciuto, diciamo, dai lettori, perché nasce con il tuo primo romanzo Blu Tango,
esatto.
Poi lo riprendi in La mano sinistra del diavolo, uscito nel 2006, in cui però qui ho notato che sei tornato per la seconda volta nell'Uomo della pianura a Capo di Ponte Emilia. Già nella mano sinistra del diavolo avevi ambientato, diciamo, una parte del romanzo in questi luoghi. Poi sempre in Niente baci alla francese ritroviamo Enrico Radeschi, Gli agenti segreti non piangono, che è un libro per ragazzi che hai pubblicato all'inizio di quest'anno, se non sbaglio.
Sì, in realtà
in giugno, quest'estate. E bene, finalmente questa nuova avventura. Io ho letto il tuo romanzo con molto interesse e in modo molto appassionato, devo dire che è un ritmo molto incalzante, e ho riscontrato diversi rimandi. Direi che in primis mi è venuto in mente un pochino come De Cataldo aveva in Romanzo criminale narrato la mala romana degli anni 70. E poi ho trovato, per esempio, questo bellissimo titolo che hai scelto per uno dei tuoi capitoli, che è Milano calibro 9. Infine,
sì.
Poi ci sono delle citazioni di filosofi greci, come quella di Diogene Laerzio. Qual è il peso di tutti questi, di tutti questi rimandi nella struttura del tuo romanzo?
Ma io in realtà sono partito dall'idea, da una canzone. Cioè, questo romanzo nasce dalla canzone che abbiamo sentito all'inizio, Hurricane di Bob Dylan, che racconta di questo pugile negli anni 70, un pugile nero arrestato ingiustamente e condannato per un crimine che non aveva commesso. Io parto da lì, ascoltavo continuamente questa canzone, a un certo punto mi sono detto: devo scrivere un romanzo in cui accade una cosa del genere. E l'ho ambientato nel periodo che mi affascinava tantissimo, che era quello degli anni 70 a Milano, in cui avevamo la città divisa da tre bande criminali. Il potere era spartito da tre bande criminali, che era la banda Vallanzasca, la banda Turatello e la banda De Paminonda, che si dividevano le bische, le rapine, il controllo sull'eroina, perché la cocaina ancora non c'era, eccetera. E quindi, come dicevi anche tu, è un po' un romanzo criminale alla milanese, si apre con questa Milano degli anni 70, in cui il nostro protagonista ventenne finisce in carcere innocente, e da lì inizia la sua carriera criminale. Allo stesso tempo però volevo raccontare e ritornare su quei luoghi amicali che sono la Bassa Padana. Infatti questo romanzo dura 30 anni, si apre nel 75 e finisce i giorni nostri. e il nostro protagonista ha modo di vivere in diversi luoghi, tra cui appunto nella Bassa. E per la Bassa raccontare lo spirito di tutta della zona, del Po, della gente, dell'umanità che vi abita, la canzone adatta era L'uomo delle pianure dei Modena City Ramblers. Quindi diciamo che riassumerei il mio romanzo con queste due canzoni, Hurricane di Bob Dylan e L'uomo delle pianure dei Modena City Ramblers.
Ok, poi io niente, ho visto che un po' l'humus sul quale appunto il romanzo si costruisce e costruisce la propria storia affronta una serie di problematiche contemporanee, appunto tu riassumendo in breve la storia di uno dei protagonisti di Hurricane, questo criminale, sì. Diciamo che affronti in un certo e raccontando i suoi anni di formazione al quarto raggio di San Vittore, affronti una tematica abbastanza controversa, che è quella appunto della vita in carcere e della non riabilitazione dei condannati, cioè il fatto che comunque appunto i prigionieri, i detenuti non facciano un percorso riabilitativo. Poi ho visto anche che un'altra delle diciamo tematiche che affronti o di cui è composto questo humus è l'inserimento nella struttura sociale delle città italiane delle comunità di immigrati, perché tutto nasce diciamo da questo omicidio commesso
a capo di Ponte Emilio,
esatto.
Sì, sì,
da un sic. Mi ricordavo che non era Suzzara, però ecco, eravamo da quelle parti. Ecco, niente, insomma, tutto nasce da questo omicidio di questa giovane figlia di un fattore, in realtà di un allevatore di mucche.
Sì.
E si pensa che il colpevole sia, diciamo, un indiano che lavora appunto nella fattoria, nell'allevamento, per essere corretti, del padre di questa ragazza. E quindi descrivi un po' anche le problematiche che a capo di Ponte Emilia sono nate proprio tra le regole, diciamo, non solo di questa città, però della società italiana, e l'inserimento appunto di queste
ma sì, quello che
immigrati. A me
quello che ti posso
sì, no, dimmi pure, scusami.
No, dicevo, quello che ti posso dire è che sicuramente noi romanzieri, noi giallisti, noi scrittori in generale, penso abbiamo il dovere di raccontare anche quella che è la nostra società in un certo momento, e noi, al di là magari una cosa che i giornalisti non possono fare, che si devono limitare alla cronaca, possiamo anche suggerire delle soluzioni o comunque mostrare degli aspetti della società che andrebbero migliorati o che comunque ci dovrebbero far riflettere. E rispetto ai due temi che hai citato, il mio romanzo si apre negli anni 70, io ho descritto il carcere degli anni 70, che però ho scoperto essere molto simile a quello di adesso, nel senso che negli anni 70 San Vittore era già sovrappopolato, c'era già una popolazione carceraria superiore a quella consentita, e i carcerati non avevano nessuna modo di riabilitazione, nel senso che quando erano in attesa di giudizio definitivo, anche quando non erano ancora condannati definitivamente, passavano 23 ore al giorno in carcere, cioè chiusi in gabbia, e aspettavano, avevano solo diritto a un'ora d'aria, quindi difficile avere una riabilitazione in queste condizioni. L'altro aspetto è invece quello legato ai Sikh, a questi che io chiamo indiani padani, perché è una, ormai non lo si può più ignorare, nel senso, io sono di Suzzara, di Mantova, provincia di Mantova, e tutte le persone che vengono a trovarmi delle volte, anche magari durante il Festival Nebbia Gialla o in altre occasioni, arrivano nei giorni di mercato nella piazza del paese e vedono un sacco di turbanti, perché abbiamo una popolazione Sikh di indiani altissima, perché ormai il lavoro di bergamino, che è questo lavoro di accudire le mucche, di mungerle, non ha orari, non ha tempi, non ha sabato, non ha domenica, ed è un lavoro che gli italiani non vogliono più fare, perciò i Sikh, che sono bravissimi con le mucche, se ne occupano, perciò abbiamo una popolazione multietnica, ed è una cosa da mostrare, da raccontare, secondo me, per questo l'ho fatto.
No, infatti sì, poi è bello come alcuni dei personaggi mediano, racconti bene anche diciamo il ruolo di mediazione che devono fare alcuni membri dell'apparato statale, chiamiamolo così, per trovare accordi fra la popolazione italiana e questa nuova popolazione che per molti è benvenuta. Diciamo di immigrati, in questo caso sì, ed è molto carino come insomma racconti questi passaggi dell'utilizzo del turbante con il casco, di come sei arrivata, quindi Rizzitano, se non sbaglio, fa la mediazione fra...
Sì, esatto, cioè, c'è molta umanità e c'è molta comprensione, diciamo che c'è ancora una dei meccanismi più umani che nei grandi centri, perché a Milano non c'è questa tolleranza che magari ci poteva essere nella situazione del piccolo borgo sul Po. E poi comunque sono anche situazioni che ho visto, che ho conosciuto, nel senso che l'idea del casco portato sopra il turbante non è la mia invenzione, ma esiste davvero, cioè lo vedi nelle campagne della Bassa, arrivare questi motorini in mezzo alla nebbia cavalcati da un Sikh con il turbante e sopra un casco magari non allacciato perché non ci riesce, però diciamo che la forma è salva e quindi vengono tollerati, ma è un modo insomma umano di rispettarsi tutti.
No, lo credo anch'io. Ecco, niente, io adesso volevo farti una domanda su Enrico Radeschi. Tu hai pensato questo personaggio come un personaggio in divenire nel futuro, insomma da romanzo in romanzo?
Ma allora, Radeschi è nato nel 96, nel 2006, ed è un giornalista hacker che all'epoca, nel momento in cui è nato, mi assomigliava, perché era il mio primo romanzo, non sapevo se avrei scritto altri romanzi dopo, perché non lo sai mai se un tuo personaggio diventerà seriale, lo diventa se piace al pubblico, se ti chiedono di scrivere un seguito, eccetera. E quindi io ho fatto 4 anni di giornalista di nera in un giornale locale, mi muovevo in Vespa per andare a raccogliere le notizie, e questa era l'idea di base del mio giornalista. Dopodiché lui è diventato molto altro, perché in ogni romanzo si evolve, in ogni romanzo io lo metto alla prova, perché non sono uno di quelli che ha un personaggio statico che rimane sempre uguale a se stesso, per dirci Maigret rimane sempre uguale, nel senso che tutte le sere dopo un'indagine torna a casa e la moglie gli fa trovare sempre la stessa minestra. Non è il caso di Radeschi, che dopo ogni romanzo è cambiato, è diverso, ha imparato qualcosa, ha perso qualcosa, si è disilluso su certe cose e ne ha imparate altre, e diciamo in ogni romanzo io cerco di farlo evolvere. Il giorno in cui non avrò più niente, nessuna curiosità nei suoi confronti, lo abbandonerò, penso.
Ecco. E invece sul suo coprotagonista Harry Kane, che è questo giovane innocente finito in galera negli anni 70 e che è un po' un, a mio avviso per carità, è il risultato di una formazione che intreccia la letteratura dei filosofi greci, che lui realizza diciamo nel tempo, nell'enorme tempo libero che ritrova in galera, un po' gli insegnamenti appunto dei capi mafiosi che conosce all'interno del quarto raggio di San Vittore, e un po' della vita sonnolenta della campagna. Io mi chiedevo qual era il risultato morale di questa combinazione.
Ma in realtà io non te lo posso dire, nel senso che io ho fatto una scelta ben precisa. Quando lui, Harry Kane, si racconta al pubblico, si racconta ai lettori, lo fa in prima persona. Quindi ho voluto non mettere nessun filtro tra lui e il lettore. Quindi il lettore sa continuamente quello che lui pensa, quello che lui prova e come lui reagisce agli eventi. Naturalmente Harry Kane è una persona che è travolta all'inizio degli eventi, ma dopo è lui invece che diventa il Deus Ex Machina, è lui che diventa un grande vendicatore, perché a un certo punto prende assolutamente coscienza della sua posizione criminale, dice sono diventato l'uomo nero e mi ci trovo benissimo, quindi comincia lucidamente a pianificare omicidi, a pianificare vendette, e a quel punto nel senso non c'è nessuna mediazione, quindi il lettore sa esattamente e non gli viene risparmiato niente, quindi io non do giudizi sul mio personaggio, è un personaggio che doveva essere così, che è frutto anche della sua vita criminale, che io ho studiato diverse altre vite criminali, di storie di grandi banditi italiani, a cui mi sono ispirato naturalmente.
C'è qualcuno in particolare da cui hai tratto?
E che assomiglia per certi tratti a Vallanzasca, che è stato il grande bandito italiano, per certi tratti a Turatello, diciamo che è un po' una summa dei grandi banditi degli anni 70 che abbiamo avuto in Italia. Non è nessuno di questi, ma è un po' tutti.
Ho capito. Niente, io so che eri finalista, diciamo, perché sei già concluso del Festival Mediterraneo del Giallo del Noir di Sassari.
Esatto.
Volevo sapere come è andata un pochino. So che finalmente ha vinto Carrisi.
Ha vinto Carrisi, ma è andata bene comunque, perché è stato un modo di confrontarsi durante la presentazione con un tipo di lettori diversi dal solito, perché è un festival organizzato da magistrati, poliziotti, avvocati, quindi la giuria è di persone informate dei fatti, direi, che ti fanno le pulci sulle procedure, che insomma hanno un occhio diverso quando racconti le forze dell'ordine rispetto al lettore normale, quindi è sempre stimolante andare a questi incontri, perché ti possono sempre dare dei suggerimenti o farti delle osservazioni che ti aiutano a migliorare.
Anche quindi una sfida, nel senso di partecipare in un festival in cui comunque chi lo organizza è veramente ferrato nella materia, e da una parte immagino un motivo di onore per il proprio lavoro, e dall'altra anche un po' una sfida, lo scoprire se c'è stato da qualche parte una piccola defiance.
Ma questo è una cosa che ho imparato anche, insomma, sono il quarto romanzo, quindi inizialmente non avevo idea di chi fossero i miei lettori, poi ho imparato, ho capito che ci sono tantissimi poliziotti, avvocati o anche magistrati PM che leggono, quindi da lì ho sempre cercato adesso, specialmente che in quest'ultimo romanzo mi sono documentato anche con avvocati, con persone che lavorano in carcere, per non scrivere delle castronerie, insomma, come giusto che sia.
No, in effetti si vede un lavoro di ricerca proprio, ma su tutte le varie tematiche che hai affrontato, sia appunto come humus o sottofondo, ambientazione, sia come nello sviluppo dei personaggi. Tu sei una persona che comunque è molto indaffarata, a me piacerebbe, abbiamo meno di un minuto, quindi non riuscirò a farti tutte le domande che voglio, però mi piaceva comunque ricordare il fatto che tu sei il direttore di una fanzine che non è più solo una fanzine, cioè Milano Nera.
È un mensile a tutti gli effetti, Milano Nera, che trovate in 100 librerie italiane ogni mese. Do un'anticipazione: il prossimo numero, che uscirà fra pochi giorni di dicembre, sarà dedicato al 40° di Piazza Fontana, quindi recensiremo dei libri su Piazza Fontana. E Milano Nera è anche un portale, ma è anche uno spazio a Milano dove il giovedì e il sabato organizziamo degli eventi, e proprio il 12 di dicembre, ad esempio, facciamo un evento su Piazza Fontana con diversi scrittori che parleranno di questo tragico 40° anniversario, insomma, visto che ancora non si sa bene cosa sia successo.
Paolo, ciao, sono Giulia Gadaleta, intanto ti saluto e ti chiedo se resti in onda un minuto, così intanto mandiamo la pubblicità e possiamo salutarti con più calma facendoti un altro paio di domande.
Sì, guarda, io ho una presentazione fra pochi minuti, comunque rimango in linea, se sei stato ancora di un minuto o due, va bene.
Un paio di minuti, sì, resta lì.
D'accordo. La musica torna in via Oberdan. Sam Music Store and More, via Oberdan 24F, Bologna. Inaugurazione ufficiale venerdì 4 dicembre dalle 18 alle 21. Sam, siamo esseri molto musicali.
L'assessorato alla cultura del comune di San Lazzaro di Savena vi invita all'11ª edizione di Passaggi di Confine, 4 concerti all'incrocio tra diversi linguaggi musicali, dal 2 al 16 dicembre all'ITC Teatro di San Lazzaro.
Mercoledì 2 dicembre, Ginevra Di Marco, voce storica dei CSI e dei PGR, presenta il suo nuovo lavoro sulla musica popolare, vincitore del premio Tenco 2009.
Mercoledì 2 dicembre all'ITC Teatro di San Lazzaro alle ore 21, 051 627 0150. www.passaggidiconfine.it.
E guarda lì, che idea! Da Elsa Poppin, oggettistica idee regalo, veramente diversi e originali. Vasi, tazze, borse, quadri, adesivi da muro e i nuovi poster in serigrafia dei concerti più belli e indimenticabili. Elsa Poppin è in via San Felice 36/A a Bologna, 051 22 11 57.
Ah, Elsa Poppin! Idee uniche per persone uniche.
Se passi un anno ad aspettare il Natale, vorresti che durasse almeno un mese.
Esagerata. A me basta che sia ricco di sorprese.
Quest'anno il Minganti accontenta tutti. Dal 29 novembre per tutto dicembre il centro commerciale è sempre aperto e ti aspetta con il tradizionale mercatino dell'artigianato e tutte le domeniche dalle ore 16 ti coccola con una tazza di cioccolata calda. Non perdere il Natale Minganti. Scopri tutte le iniziative su www.officineminganti.it.
Paolo, sei ancora in linea?
Sì, ci sono ancora.
Ecco, niente, volevo farti un altro paio di domande veloci e poi ti lascio la tua presentazione. Allora,
Va bene. Volevo
sapere un po', so che ho visto in realtà che tu hai realizzato diversi book trailer dei tuoi romanzi e mi chiedevo se ti era mai capitato di scoprire che qualche tuo lettore lo era diventato proprio dopo aver visto i book trailer o se pensi che siano appunto dei mezzi di promozione utili, insomma.
Sì, io penso, in genere il book trailer serve a chi in genere non va in libreria o a chi non legge, cioè è un modo, è un, come un trailer cinematografico, come una pubblicità che va su canali diversi, quindi va su YouTube, va su internet, va su Facebook e incuriosisce qualcuno che generalmente, almeno questa è la mia esperienza, altrimenti non lo prenderebbe. Invece magari le immagini, il sonoro, il come è fatto questo piccolo videoclip stuzzicano la fantasia e quindi la gente o lo ordina online oppure va proprio in libreria apposta per comprarlo, che è la cosa più difficile in genere.
In effetti sì, attrarre la lettura dei non lettori è tutta un'impresa. Ecco, l'ultima domanda che volevo farti è su questo festival invece organizzato da te a Suzzara, quindi nei tuoi luoghi nativi, che si chiama Nebbia Gialla. Io volevo sapere se avevi qualcosa da raccontarci, esatto, qualche assaggino di quello che sarà.
Guarda, sarà, allora, venerdì, si inaugurerà venerdì 5 febbraio, sarà venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 febbraio 2010, ci saranno una ventina di scrittori ospiti, è la quarta edizione, tra i grossi nomi presenti ci sarà Danilo Carrisi, ci sarà Massimo Carlotto, ci sarà, ce ne sono talmente tanti, Valerio Varesi, comunque a giorni troverete su milanonera.com il programma completo, tenetevi liberi perché poi ci sono anche tortelli di zucchero e sbrisolona che tutti apprezzano.
Allora mi sa tanto che faremo un salto e ti intervisteremo dal vivo una seconda volta.
Senz'altro, molto volentieri.
Paolo, ti ringrazio tantissimo e quindi spero che ci rivediamo presto, anzi ci risentiamo presto.
Grazie a voi, allora. Buon lavoro.
Ciao, in bocca al lupo per la presentazione.
Ciao. Più...